La letteratura medica ha coniato un termine, ematoidrosi, per spiegare quella fenomenologia che ha colpito il Signore Gesù quando, trovandosi in quell'orto Getsemani, oggetto delle nostre riflessioni, pregando intensamente, vide il suo sudore trasformarsi in grosse gocce di sangue. Un termine medico che sottolinea e riconduce questo fenomeno ad uno stato di stress particolarmente impattante e che porta i vasi sanguigni a rompersi, a circondere le ghiandole sudoripare, fino a, appunto, sudare sangue. Questo è quello che viene coniato dalla letteratura medica, che in realtà riporta rarissimi casi di questa manifestazione. Ma al di là di tutto quello che possono essere le ricerche mediche, nessun medico e nessuna scienza di questa terra né potrà mai spiegare tutto quello che è successo in quel giardino che ha visto protagonista il Signor Gesù, né in quella dura lotta, in quella dura battaglia per l'ubbidienza completa, perfetta, affinché si potesse realizzare un piano completo di salvezza di cui oggi gran parte che sono qui seduti in queste sedie comode siamo stati i beneficiari. Il giardino del Getsemani ci parla di un atto di ubbidienza estremo, completo. Basti pensare che il Signore Gesù per 3 volte in questo giardino chiese al Padre se ci fosse stata la possibilità di ovviare a questo tipo di itinerario, ma ci fu l'assenza di risposta perché non c'era alternativa per la salvezza dell'umanità che una vita immacolata, senza peccato, venisse consumata completamente per dare la vita poi a tutti coloro che avrebbero riposto una fede genuina nel Signore Gesù. Ecco per cui l'autore dell'Epistola agli Ebrei pone questa domanda: come scamperemo se trascuriamo una così grande salvezza? Il Getsemani ci ricorda che l'opera compiuta dal Signore Gesù non è stata un'opera meccanica, non è stato per così dire inserito un pilota automatico, ma c'è stato un coinvolgimento completo. E più quell'ora buia, lui la definirà proprio l'ora delle tenebre, della potenza delle tenebre, stava avanzando, e più lui avvertiva il bisogno di pregare intensamente il Signore, riscoprendo in questa disciplina spirituale la preghiera, esprimendo tutta la sua umanità, chiedendo appunto, pregando intensamente. Ma come stiamo guardando, il Getsemani non è soltanto il luogo nel quale si è consumata la più grande battaglia che si possa mai vivere su questa terra, una vita immacolata che si è resa disponibile a bere quel calice di amarezza e d'ira affinché si potesse poi realizzare questa salvezza. Ma il Getsemani, come stiamo vedendo, è diventato ed è stato anche un Getsemani per i discepoli, perché il Signore Gesù convoglia anche i discepoli in quest'orto. E perché anche i discepoli, come abbiamo ricordato martedì, per i discepoli si sarebbero scatenati degli eventi molto molto tragici, problematici, che avrebbero reso necessario una preparazione per essere affrontati. I discepoli, anche loro, sono stati convocati, in particolare, come vedremo stasera, 3 degli 11 discepoli, dico 11 perché, come sappiamo, Giuda ormai già era andato via per lasciarsi prezzolare dalle guardie e quindi portare all'arresto del Signor Gesù. E quindi i discepoli, come sappiamo, avevano bisogno all'interno del loro percorso formativo anche del Getsemani. E infatti c'è un Getsemani dei discepoli perché purtroppo loro dovevano rendersi conto di come maturare e coltivare un giusto atteggiamento per affrontare quell'ora particolarmente cruenta anche per loro. E i discepoli, come sappiamo, nonostante avessero vissuto quella giornata in maniera intensa, ascoltando annunciazioni straordinarie da parte del Signore Gesù, vedendo anche delle immagini toccanti, come che Gesù che lava i piedi i loro piedi, in realtà erano scollegati dalla realtà. Basti pensare che uno degli argomenti che fu sollevato era concentrato su chi fosse il più grande tra di loro. Basti pensare che quando il Signore Gesù preannunciò il fatto che il pastore sarebbe stato, diciamo così, percosso e le pecore sarebbero state disperse, identificando quindi la realtà che i discepoli l'avrebbero poi abbandonato, i discepoli, forti di una convinzione interiore, dissero tutti insieme: tu non sarai motivo di scandalo per me, noi ci lasceremo uccidere pur di seguirti. E quindi c'era bisogno però che a questa prontezza di spirito, a questo atteggiamento lodevole, ci fosse un atteggiamento corretto da coltivare che quel giardino avrebbe dovuto rappresentare. Venite con me nel Vangelo di Marco, stiamo analizzando il testo presente nell'Evangelo di Marco, capitolo 14, dove ci soffermeremo proprio su questo aspetto legato, stiamo guardando questa prospettiva, il Getsemani dei discepoli, Marco. Questo episodio è presente nei tre Vangeli sinottici in maniera particolarmente completa, nel Vangelo di Giovanni viene succintamente menzionato. Versetto 32 a 33, leggeremo prima i due versetti. Poi giunsero in un podere detto Getsemani, che significa frantoio per olive, ed egli disse ai suoi discepoli: sedete qui finché io abbia pregato. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò ad essere spaventato e angosciato. Ecco che Gesù fa una, diciamo così, una selezione all'interno della compagine di discepoli, individuando tre soggetti: Pietro, Giacomo e Giovanni. Perché effettua questa selezione? Per discriminazione? Per favoritismi personali? Certamente che no. Non abbiamo per certo una risposta precisa, ma abbiamo degli indizi molto importanti all'interno della scrittura che ci consentono di poter arrivare a una conclusione. Basti pensare quando Paolo scrive all'Epistola ai Galati, alla Chiesa della Galazia. Ad un certo punto, nel presentare la sua cronistoria della sua conversione, lui parla del fatto che per essere accreditato anche agli occhi degli apostoli, lui afferma il fatto che sia stato oggetto di una rivelazione personale, particolare, esclusiva, che Dio gli ha conferito intorno al suo figliuolo. E ad un certo punto ecco che lui, per rivendicare la sua autorità apostolica, afferma di aver fatto visita a Gerusalemme. E quando entrò nella chiesa di Gerusalemme, ecco che lui fu, diciamo così, convalidato da Pietro, Giacomo e Giovanni, che vengono definiti, sapete come? Reputati pilastri, colonne della chiesa di Gerusalemme. Quindi qual è l'indizio che noi possiamo raccogliere? È che questi tre uomini sono stati oggetto di una selezione particolare, perché sarebbero state delle persone che avrebbero avuto un ruolo preminente di pilastro e di colonne della Chiesa di Gerusalemme. E chi è specializzato nel mondo dell'edilizia, penso a caro Franco, sa che una cosa è innalzare un muro di cartongesso, un'altra cosa è invece pilastro o colonne. Per la formazione di colonne e pilastri, che cosa c'è bisogno? Franco. Di un assemblamento di materiale molto particolare e resistente, no? Perché mentre per il cartongesso basta alzare una parete e un po' e risolvere la situazione, in realtà il problema è molto più serio in tema di colonne e pilastri. E quindi se viene associato l'immagine di Pietro, Giovanni e Giacomo a figure di colonne portanti della Chiesa di Gerusalemme, significava che queste tre persone dovevano essere sottoposte ad una lavorazione particolare. Ecco per cui Questi tre soggetti, nell'ambito della cerchia dei discepoli, vengono spesso appartati da parte del Signor Gesù per condividere con lui delle esperienze particolari. Ad esempio, Marco capitolo 5. Ci troviamo a casa di uno dei capi della sinagoga, Jairo, il quale vede sua figlia ad un certo punto ammalarsi e in procinto di morire, una figlia dodicenne. Che cosa succede? Che il Signor Gesù sta recandosi a casa di Jairo e prima di entrare nella casa di Jairo, quando ormai tutti davano per spacciato, ormai non c'è più nulla da fare, perché incomodare il maestro? Ormai era deceduta, che cosa succede? Che il Signor Gesù fa una scelta, versetto 37, e non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Poi che cosa vediamo? Che entrano in casa, versetto 40, ed essi ridevano di lui, ma egli si mise tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò là dove era la bambina e presala per mano le disse Talita cum, che tradotto vuol dire ragazza, ti dico alzati. Subito la ragazza si alzò e camminava perché aveva 12 anni. Qual è la realtà di questo episodio? È che il Signor Gesù, facendo questa scelta, questa selezione di questi tre soggetti, li rende testimoni, partecipi di un evento straordinario. Mi sono chiesto, chi di noi non si fosse sentito onorato e non si sarebbe sentito onorato se fosse stato convocato da Gesù per poter essere testimone di un miracolo così straordinario? Chi di noi? Credo che sia stata un'esperienza straordinaria vedere il Signore Gesù compiere un miracolo straordinario risuscitando questa bambina dodicenne e poter essere convocato dal Signor Gesù per poter guardare, testimoniare ed essere quindi un attore che assiste a questo miracolo. Credo che ci sentiremmo onorati se fossimo stati noi. Ma vediamo ancora che cosa succede più avanti. Marco capitolo 9. C'è un altro episodio, questa volta si consuma su cosiddetto Monte della Trasfigurazione, versetto 2. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, li condusse soli in disparte sopra un alto monte e fu trasfigurato in loro presenza, le sue vesti divennero sfolgoranti candidissime, di un tale candore che nessun lavandaio sulla terra può dare. Un'altra esperienza particolare. Gesù fa nuovamente una selezione. Chi convoca? Pietro, Giacomo e Giovanni. Facendoli assistere ad un evento straordinario che porterà le vesti del Signor Gesù ad essere talmente sfolgoranti, è bello l'immagine che riprende Marco, che nessun lavandaio della terra con tutta la sua soda potrebbe mai renderlo candido. Un'esperienza che, come sappiamo, testimonia proprio il fatto che il Signor Gesù stesse mostrando la sua maestà e il fatto che fosse un'esperienza che sarebbe stata registrata da Pietro nella sua mente, visto che nella prima epistola che lui scriverà, in tarda età, ricorda proprio di essere stato su quel monte e di aver ascoltato quella voce che diceva «Questo è il mio figlio nel quale mi sono compiaciuto». Ed è stato testimone della maestà dicendo che lui non è andato dietro a favole, ma è stato un testimone oculare. Chi di noi non sarebbe stato onorato se fosse stato convocato per andare sul monte della Trasfigurazione? Certamente saremmo stati onorati. Ma per essere colonne e per essere pilastri, noi ringraziamo il Signore perché ci permette di poter partecipare e di poter essere tante volte anche degli strumenti alla sua gloria per poter essere al suo servizio. e vediamo con mano come la grazia di Dio abbonda anche attraverso le nostre deboli mani. I nostri occhi possono anche percepire la bellezza delle grandezze di Dio nel vedere come la sua mano, ad esempio, non è raccocciata per salvare. Ma per formare pilastri, per formare colonne, c'è bisogno anche di vivere nel pacchetto formativo l'esperienza di un proprio Getsemani. E questo è quello che ci viene presentato all'interno, quindi, di Marco capitolo 14, come stiamo dicendo. Pietro, Giacomo e Giovanni diventano e vengono convocati dal Signor Gesù per poter vivere questa esperienza, perché questa esperienza avrebbe dovuto insegnare loro una realtà importante, e cioè quanto fossero deboli. Ebbene sì, perché per essere colonne e pilastri c'è bisogno anche di una consapevolezza sempre più presente della propria debolezza. Può apparire strano, ma per essere pilastri, per essere colonne, oltre a poter godere dei benefici che Dio accorda, nel guardare, nell'essere testimoni della grandezza che Dio attua anche attraverso le nostre vite, c'è un passaggio che forse tante volte ci sfugge. Pilastri e colonne sono anche il risultato di esperienze attraverso le quali noi constatiamo la nostra debolezza. Vi ricordate Paolo che cosa ci ricorda nella sua seconda Corinzi, capitolo 10? No, 12. Dice, che cosa dice? Che lui nella perfetta debolezza sperimenta la perfetta potenza su di lui. Ecco quindi che il Getsemani dei discepoli diventa un'esperienza rivoluzionaria per loro, perché dopo le precedenti esperienze nelle quali e grazie alle quali hanno potuto godere e sono stati testimoni di qualcosa di eccezionale, ora questa esperienza diventa una grande opportunità per toccare con mano la propria debolezza. E anche se poco prima, all'annuncio preventivo del Signor Gesù, che sarebbero stati scandalizzati a motivo della sua persona e che lo avrebbero anche, diciamo così, e l'avrebbero lasciati soli, e Pietro, come sappiamo, era invece fermamente convinto che non sarebbe stato invece causa di scandalo per lui e che lo avrebbe seguito dovunque, e anche gli altri discepoli erano convinti di non poter indietreggiare nemmeno un minuto, ecco che presentarsi un test probante come il Getsemani, che si sarebbe trasformato in una grande opportunità dove avrebbero misurato il peso della propria debolezza. Perché conoscere le proprie debolezze, conoscere le proprie fragilità è una grande opportunità, è una grande lezione, quando noi invece siamo convinti e siamo troppo sicuri di noi stessi, ecco che il problema è dietro l'angolo. Allora ecco che il Getsemani diventa proprio questo, questa grande opportunità. Difatti, qual è l'aspetto sul quale il Signore sottolinea l'importanza di questa esperienza? Quando afferma al fatto che avrebbero dovuto vegliare e pregare, quando noi esercitiamo e coltiviamo in maniera intensa la preghiera, nella misura in cui siamo consapevoli della nostra debolezza. Perché spesso soltanto nei momenti di grande difficoltà siamo chiamati a pregare? Perché in quei momenti tocchiamo con mano la debolezza. Qualcuno potrebbe chiedersi perché il Signore chiede dopo una lunga giornata particolarmente intensa di dover vegliare, no? Perché sembra quasi che il Signore voglia mettere sul peso di persone che avevano vissuto una giornata intensa anche il peso di vegliare. Bene precisare che il Signore tutela molto i bisogni fisiologici dell'essere umano, anche quelli legati al sonno e al riposo. Basti pensare, ad esempio, leggiamo in Marco capitolo 6, giusto per sgombrare l'ipotesi dal fatto che il Signore volesse appesantire, Marco, volesse appesantire i discepoli di qualcosa che erano oltre, che era oltre le loro forze. No, Gesù rispetta, fratelli, i bisogni fisiologici dell'essere umano e anche dei discepoli. Versetto 31, capitolo 6. Ed egli disse loro: venitevene ora in disparte in un luogo solitario e riposatevi un poco. Difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Quindi che cosa vediamo da questo episodio? Che il Signore era preoccupato anche verso i discepoli affinché loro godessero, diciamo così, di un riposo. Però c'è un tempo per riposare e c'è un tempo per vegliare. Uno dei più grandi problemi dell'essere umano è che, e tante volte anche nella nostra vita, è che non riusciamo a discernere i momenti propizi. Non riuscire a discernere i momenti propizi significa non cogliere la realtà stessa delle cose. I discepoli non avevano ben discernuto, si dice così anche se è cattivo ad ascoltare, però discernuto si dice così. Non avevano ben compreso l'ora buia che stava per loro, per capitare davanti a loro. Non riuscivano a comprendere che da lì a poco si sarebbe scatenato una serie di eventi che le avrebbero portati ad una problematica seria da affrontare. E infatti, che cosa abbiamo ricordato anche martedì? Che quando noi non riusciamo a discernere il giusto, corretto tempo che si sta vivendo, noi ci distacchiamo dalla realtà e il distacco della realtà è legato alla capacità di poter con le proprie forze tenere a botta a quello che possiamo affrontare. Allora che cosa vediamo? Vediamo che invece attraverso questa esperienza loro avrebbero vissuto qualcosa di straordinario, che non è il frutto, fratelli, di un peso che il Signore voleva attraverso cui schiacciare la vita di queste persone, perché ricordiamo, e nemmeno per screditarli, perché ricordiamo che il Signore Gesù nella preghiera sacerdotale sottolinea questo soggetto di preghiera straordinario: io ho custodito e ho conservato tutti quelli che mi hai dato, fantastico, tranne il figlio della perdizione. Però c'era bisogno di un'esperienza che sarebbe stata fortemente formativa per la vita di questi tre, ma per tutti i discepoli, i quali avrebbero dovuto toccare con mano l'importanza di vegliare e di essere supportati nella loro debolezza dalla preghiera. Quante volte, fratelli, è capitato di passare delle notti insonni perché eravamo preoccupati o perché ci stava a cuore qualcosa che avremmo dovuto compiere il giorno dopo? C'è stato qualcuno forse che ci ha stimolati a non prendere sonno? No, è un meccanismo naturale. Perché un meccanismo naturale? Perché noi siamo fatti di diverse dimensioni, il conscio, il subinconscio, e che cosa succede? Che quando c'è qualcosa che noi avvertiamo come urgente da affrontare il giorno dopo, senza rendercene conto, questo condizionamento provoca anche una sollecitazione durante il sonno, portandoci anche a vivere una notte insonne. E che cosa è successo? Non so se è mai capitato a voi, ma penso di sì. Che proprio durante quelle veglie notturne sperimenti la preghiera, che ti accompagna, che ti rafforza, e anche se il giorno dopo non hai trascorso quelle ore di cui necessitavi, la forza che il Signore ti ha dato attraverso questo rapporto di comunione con la preghiera ha permesso di sopperire anche a quella debolezza fisica. Però, perché restiamo svegli? Non perché qualcuno ci costringe ad essere a rimanere tale, ma perché il peso di quello che noi facciamo, che coinvolgendo anche il subinconscio, ci porta a rimanere svegli. Perché Gesù dovette sollecitare più volte i discepoli a non dormire e non essere in grado nemmeno di restare svegli un'ora sola? Perché il peso di quello che stava per succedere da lì a poco non era particolarmente sentito dai discepoli, convinti di poter gestire la situazione con le proprie forze. Questo ci ricorda, fratelli, che per sperimentare certi tipi di esperienze che mettono in evidenza anche le nostre debolezze, abbiamo bisogno anche di occasioni, tra virgolette, di cadute, che non diventano elementi per squalificare, ma elementi per rafforzare in quel percorso formativo un atteggiamento che, come vedremo, loro si cuciranno addosso e soprattutto Pietro ne farà un cavallo di battaglia, proprio come vedremo all'interno della prima epistola scritta da lui. Quindi che cosa troviamo all'interno di questo scenario del Getsemani dei discepoli? Un percorso formativo attraverso cui questi tre uomini, dopo aver vissuto un'esperienza straordinaria, testimoni della risurrezione della figlia di Jairo, dopo essere stati testimoni delle vesti sfolgoranti del Signor Gesù, in pratica la maestà che viene a palesarsi in quella circostanza sul monte della trasfigurazione, adesso sono chiamati a vivere questa esperienza di un Getsemani che diventa appunto utile per la loro formazione. La causa di caduta, come vedremo, e di scandalo che avvenne per questi discepoli, vedremo se Dio vuole martedì, dove concluderemo queste riflessioni, porteranno proprio a toccare con mano, ci porteranno a toccare con mano proprio la realtà di quello che a loro era necessario che vivessero affinché potessero maturare e diventare colonne e pilastri della Chiesa di Gerusalemme. A lui sia la gloria. Amen.
Amen. Si ringrazia il Signore. Abbiamo bisogno.